credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Vite sconosciute. Testimoni del Vangelo fino ai confini della terra.
Un saluto a tutti voi amici in ascolto da Monia Parente, benvenuto al padre Egidio Picucci che è con me in studio.
Grazie.
Riprendiamo i nostri appuntamenti con Vite Sconosciute, la trasmissione dedicata mensilmente alla storia di missionari che non sono molto noti ma hanno avuto delle vite straordinarie. Oggi però padre Egidio non ci parlerà di un missionario, bensì di una missione, perché non solo perché sta per compiere 25 anni questa missione, ma soprattutto perché è legata alla figura di San Pio da Pietrelcina, che festeggeremo tra appena due giorni.
Esattamente, questa missione è legata a una ripetuta apparizione di Padre Pio nella città di Cotonou, a un gruppo di persone che avevano fondato uno dei tanti gruppi di preghiera ispirati alla persona che si rifanno alla persona di Padre Pio. Prima Padre Pio apparve a una singola persona, una certa Madame Claudine Rigaud, e poi a un gruppo che si era riunito in una casa in cui era stato fondato un cenacolo, perché la gente si riuniva abbastanza numerosa in questo luogo.
E cosa diceva durante queste apparizioni? Cosa chiedeva in particolare?
Ecco, Padre Pio diceva Dio mi ha affidato l'Africa, in modo particolare il Benin, quindi questo paese mi è particolarmente caro e vorrei che fossero chiamati qui i miei confratelli cappuccini per svolgere un'attività missionaria. Non solo diede questo consiglio di invitare i cappuccini, ma a questa signora Claudine diede perfino l'indirizzo del padre generale che si trova a Roma, con tanto di nome, via e numero civico, dicendo che venissero chiamati questi suoi confratelli. La cosa fu presa talmente sul serio che i vescovi di Cotonou, che erano Monsignor Adimou e Monsignor De Souza, vescovo e coadiutore, si fecero interpreti di questo desiderio e vennero a Roma ricevuti dal Papa Giovanni Paolo II in una udienza che era stata procurata loro da Cardinal Gantin del Benin, anche lui, beninese anche lui, e portarono una lettera in cui raccontavano queste apparizioni, questi fatti.
Quindi queste apparizioni risalgono a più di 25 anni fa.
Sì, sì, poi in 1984.
84, e poi in seguito a queste apparizioni nacque la missione dei Cappuccini in Benin.
Sì, perché la cosa fu presa sul serio e siccome il generale del tempo era prossimo alla fine, rimandò tutto al suo successore, il quale, sentendo parlare di Padre Pio, offrì questa missione ai Cappuccini della provincia di Foggia, della quale faceva parte Padre Pio. Essi declinarono l'invito perché avevano già una missione in Africa, nel Chad. Allora il generale si rivolse ai Cappuccini delle Marche, i quali accettarono, e quando arrivarono a Cotonou la gente li accolse come i frati di Padre Pio. Questo padre Pio si era rivelato in modo particolare a un medico, Monsieur Feliot, il quale doveva andare a Parigi per un convegno e andava a prendere l'aereo a Lagos, in Nigeria. Durante il viaggio ebbe un incidente. Quando partì di casa sentiva una voce che diceva le chapelet, il rosario, ma non si rendeva conto di questo invito. Quando ebbe un incidente si trovò in mezzo alla strada, ma in un modo strano, lui seduto, gli occhiali appoggiati vicino a lui come se fossero stati deposti da una mano provvidenziale, e questa voce, le chapelet, il rosario. cominciato a dire rosario quando si è fermata una macchina. Che è successo? Un incidente, che succede? Ma dovevo andare a Lagos. Lo accompagno io. Questo signore l'ha preso in macchina, l'ha portato all'aeroporto di Lagos. E quando questo signore Feliu voleva dare qualche cosa per il viaggio, non vide più niente attorno a sé. Erano scomparsi tutti, la macchina, l'autista, tutti. Andò a Parigi e nell'albergo trovò un'immagine di Padre Pio sul tavolino di notte, sul comodino. Ma non sapeva che era Padre Pio. Si informò e quando seppe di chi si trattava, andò a San Giovanni Rotondo, dove gli fu consegnato un fazzoletto con le impronte del sangue che usciva dalle stime di Padre Pio, lo portò con sé e con quello si ottennero tante grazie. Lui parla di miracoli, ma parliamo di grazie. E chi racconta in un modo veramente completo tutta questa vicenda è uno dei primi missionari, Padre Mario Capriotti.
Lei, padre, ha raccolto questa testimonianza del padre Capriotti in un volume che racconta proprio la storia della missione dei Cappuccini in Benin. Ascoltiamo allora un estratto di questa testimonianza.
Al nostro arrivo a Cotonou abbiamo scoperto di essere aspettati grazie alla simpatia e all'amore che la gente aveva per Padre Pio da Pietrelcina. Noi non siamo stati testimoni di episodi eccezionali riguardanti alcune sue vere o presunte apparizioni a un gruppo di preghiera costituito nella capitale beninese, ma sappiamo che il vescovo Monsignor Christophe Adimou, pur avendo deciso sin dal 1982-83 di chiamare i Cappuccini, conosciuti in Costa d'Avorio da Monsignor de Sousa quando era rettore dell'Istituto Cattolico dell'Africa dell'Ovest di Abidjan, decise insieme a Monsignor de Sousa, che nel frattempo era stato nominato suo coadiutore, di chiamarli quando la signora Claudine Dorégo, su indicazione diretta di Padre Pio, disse, diede a uno di loro l'indirizzo esatto della curia generalizia dei Cappuccini e il nome del ministro generale del tempo, padre Flavio Roberto Carraro, oggi vescovo emerito di Verona. Essendoci di mezzo Padre Pio, il padre generale si rivolse ai Cappuccini di Foggia. Sembrava la cosa più logica, giacché Padre Pio apparteneva alla provincia religiosa di quella zona, che però declinarono l'offerta, avendo già una missione nel Chad. Andò in porto invece la proposta dei Cappuccini marchigiani, i quali accettarono non perché l'invito veniva da Padre Pio, ma per andare incontro al desiderio dell'Episcopato, che vagheggiava una presenza francescana nel loro paese. Al nostro arrivo trovammo quindi un ambiente preparato ad accoglierci, grazie a quanto stava accadendo da qualche tempo e che continuava ancora. Eravamo visti come i frati di Padre Pio, perciò non mancarono segni di simpatia da parte delle persone coinvolte nelle suddette vicende.
Quindi al loro arrivo i frati di Padre Pio, come venivano chiamati dalla popolazione di Cotonou, hanno avuto un'accoglienza molto calorosa.
Anzi, si è allargato anche di più, perché questo Monsignor Gagnon, che era il vicario generale della diocesi di Cotonou, tra l'altro è stato un uomo molto impegnato anche civilmente, perché è lui che ha composto l'inno nazionale del Benin. Quindi un uomo molto conosciuto a Cotonou e in tutto il paese, ha fondato un istituto maschile e femminile, le figlie e i figli di Padre Pio, per cui ci sono suore e religiose che vestono come i Cappuccini. E la loro attività inizialmente, è chiaro, fu quella di costruire una casa, perché non c'era un convento per loro. Loro parlavano di convento, ma i beninesi dissero: no, per amor di Dio non parlate di convento, perché qui couvent vuol dire il luogo dove vengono preparati i giovani per il culto del voodoo, parlate piuttosto di casa. E quindi si parlò di maison, di casa dei Cappuccini, eretta su un terreno donato dal governo nel quartiere di Donatin. E la prima attività che fecero fu di aiuto l'apostolato sussidiario nelle parrocchie, ma nello stesso tempo si continuava a parlare di questa apparizione di Padre Pio, e alcuni giovani si avvicinarono ai religiosi chiedendo di poter condividere la loro vita. Questo servì, come dice ancora Padre Mario, a chiarire sempre di più queste apparizioni di Padre Pio, vedervi togliere tutta questa superstizione, questo fanatismo che poteva nascere. E difatti Padre Mario racconta come pian piano siano riusciti a ridimensionare e a riportare nella giusta dimensione queste apparizioni del santo.
Anche quest'altra testimonianza del padre Mario Capriotti è stata raccolta da lei nel volume del quale parlavamo, che racconta la storia della missione. L'ascoltiamo.
Di tutto questo anche noi missionari siamo in parte testimoni, perché ne abbiamo seguito gli sviluppi, conosciamo fatti e persone, constatando opere che fruttificano ancora. E non è poca cosa, tenuto conto della situazione e della cultura della gente. Pur con discrezione e prudenza, abbiamo seguito l'evoluzione dei fatti, siamo presenti a incontri e celebrazioni, con la nostra parola abbiamo cercato di far meglio conoscere la figura di Padre Pio, la sua santità e il suo messaggio. Forse la nostra presenza è diventata un punto di riferimento e abbiamo ispirato una devozione più vera verso di lui.
Tra poche settimane la missione dei Cappuccini in Benin festeggia 25 anni della propria presenza. Raccontiamo gli inizi di questa missione.
I nostri Cappuccini arrivarono il 4 ottobre 1987 nel Benin, che anticamente si chiamava Dahomey, un piccolo paese, uno dei più piccoli dell'Africa. Sono 115.000 chilometri quadrati con 8 milioni di abitanti, composto da una sessantina di tribù, naturalmente ognuno con la propria lingua. È una colonia francese diventato indipendente il 1 agosto del 1960. La capitale è Cotonou, la capitale civile, la capitale effettiva è Porto Novo. E c'è una particolarità, che il Benin è il regno del feticismo, soprattutto del voodoo. Cioè la gente crede in un Dio onnipotente, unico, che ha creato il mondo naturalmente, ma che non si coinvolge nelle vicende umane. È un Dio un po' lontano, un Dio isolato un po' dagli uomini, i quali sono costretti a rivolgersi a lui mediante delle divinità secondarie, il voodoo, gli spiriti degli antenati e così e via dicendo. Ed è una religione molto sentita e anche molto diffusa, perché dal Benin partivano turbe di schiavi che venivano portati soprattutto in America Latina, e con loro questi schiavi hanno portato le loro tradizioni religiose in Haiti, in Brasile, a Cuba, in Nigeria. E in Haiti si chiama voodoo, in Brasile si chiama candomblé, a Cuba la santeria, se ne è parlato tanto durante l'ultima visita del Papa a Cuba, e in Nigeria si chiama Orisha. E di questa tratta degli schiavi che veniva imbarcata nelle zone di Cotonou c'è un ricordo sia nelle città di Ouidah, dove venivano divisi, classificati, sia in una costruzione che è stata fatta nel 2000, che si chiama la Porte Sans Retour, la porta senza ritorno, per indicare che questi schiavi, una volta partiti, erano condannati per sempre a rimanere schiavi per tutta la vita.
Il 4 ottobre 1987, dopo ripetute apparizioni del santo di Petrelcina, che ha chiesto esplicitamente la presenza dei frati Cappuccini a Cotonou, arrivano i missionari proprio nella capitale del Benin. Ma più che un arrivo è un ritorno, perché c'erano già stati in passato.
Esattamente, arrivarono nel 1644 alcuni Cappuccini bretoni, i quali aprirono la scuola. È una delle prime preoccupazioni dei missionari, aprire una scuola, perché se non si forma l'uomo non si può formare naturalmente il cristiano. Però non rimasero molto perché alcuni furono costretti ad allontanarsi per causa della malattia, malaria e febbre gialla. C'è un cimitero ad Agué dove fa pena vedere queste tombe e leggere le date della nascita e della morte. 23 anni, 24 anni, pochissimi sono morti al di sopra dell'età di 30 anni, soprattutto delle suore. Altri furono cacciati, quindi di questa loro presenza è rimasto ben poco. Ufficialmente la missione è stata aperta nel 1861 con 3 missionari della Società Missioni Africane. Difatti nel 2011 è stato ricordato il 150° anniversario dell'evangelizzazione del Benin e il Papa nel novembre del 2011 si è recato laggiù per chiudere questo centenario, 150 anni, e per consegnare anche l'esortazione apostolica post-sinodale sull'Africa. Tuttavia, quando arrivarono già i missionari delle società missioni africane, c'era già una presenza di cattolici ad Agué, questo piccolo villaggio che si trova ai confini con il Togo. Perché? Figli degli schiavi portati nel Brasile e soprattutto a Bahia, Salvador de Bahia, sapendo che la loro patria era il Benin, tornarono e in previsione di poter svolgere una diffusione del cristianesimo nel paese dei loro antenati, portarono tutto l'occorrente per la celebrazione della messa, quindi messali, calici, tutto quello che occorre per celebrare l'Eucaristia. Costruirono una piccola chiesa che oggi non c'è più, c'è una croce al posto della vecchia chiesa, e veniva un sacerdote da Saint-Thomé, dove si parlava portoghese, loro parlavano portoghese, essendo stati in Brasile, e celebrava la messa per loro. Quindi un nucleo di cristianesimo c'era portato dai figli degli schiavi tornati dal Brasile. E i missionari della Società delle Missioni Africane si servirono di questo gruppo per intensificare l'apostolato e l'evangelizzazione.
Oggi la missione dei Cappuccini a Cotonou di cosa si occupa in particolare? Quali sono le attività principali?
Hanno preso a cuore soprattutto i bambini e hanno aperto per loro 5 case di accoglienza e assistono 350 bambini che vivono in queste case, più altri che vivono nelle proprie famiglie. Una di queste case è stata costruita per interessamento di Iginio Straffi, quello che ha inventato le famose uinze che piacciono tanto alle bambine di oggi. A Cotonou ha fondato questa. E un'altra attività molto preziosa che i missionari svolgono è quella di poter salvare dei bambini che, soprattutto nel nord e presso la tribù dei Baribà, vengono accusati di maleficio. Li chiamano enfants sorciers, i bambini stregoni. Non perché piccoli possano far del male, ma perché per un difetto al momento della nascita, un parto podalico, una mano con 6 dita o con 4, una dentazione che comincia dall'alto anziché dal basso, sono considerati questi bambini per questi difetti causa di maleficio per la famiglia e per il villaggio e quindi vengono eliminati. È veramente una pena sapere questo. E i nostri frati, insieme a una suora dell'istituto fondato da Monsignor Dagnon, le figlie di Padre Pio, hanno denunciato questo fatto all'ONU, a Ginevra, dove ci fu una sorpresa generale come questi fatti nel Benin oggi, nel 2000. Tutti hanno promesso di intervenire, ma nessuno ha mosso un dito. Questi nostri fraticelli hanno organizzato quest'anno, nel mese di marzo, un forum, una riunione dei capi del paese a Paracou, una città del nord. Sono intervenuti uomini dello Stato, uomini politici, l'ambasciatore di Francia, i re, perché ancora esistono i re nei villaggi, hanno preso a cuore questo fenomeno così triste e hanno promesso di allargare il discorso e di venire incontro a questa situazione e poter eliminare. Si spera di poterle fare per ora, nell'attesa che si muovano i grandi, si stanno muovendo i piccoli e cercano di salvare un maggior numero di bambini possibile.
Ce lo auguriamo tutti. Quindi grande impegno quello dei frati Cappuccini proprio in favore dei bambini e dei bambini meno fortunati.
E in questi 25 anni i nostri missionari hanno aggiunto una pagina alla lunga storia dell'evangelizzazione del Benin, una pagina molto semplice ma che è necessaria per completare la visione intera di questa attività missionaria portata avanti in mezzo a molti sacrifici, perché il Benin è un paese pacifico, è un paese povero, ma ci sono tante difficoltà provocate soprattutto da questi seguaci della religione tradizionale, il Vodou.
Ci fermiamo qui, grazie Padre Egidio, e in chiusura ascoltiamo una pagina che lei stesso ha scritto e inserito nel volume dedicato a questa missione, nella quale fotografa la realtà attuale più nel dettaglio della missione stessa. Grazie, grazie anche a tutti voi per averci seguito e buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.
Attualmente la custodia è composta da 47 religiosi, 21 divoti perpetui, tra cui 7 sacerdoti italiani, 5 delle Marche e 2 della provincia romana, 8 sacerdoti beninesi, 2 diaconi, 4 fratelli non sacerdoti, 26 professi temporanei, 5 novizi e 13 postulanti, di cui 4 del Burkina Faso. Si tratta, come si vede, di una piccola realtà, ma che ha contribuito e contribuisce all'evangelizzazione, alla promozione e all'assistenza di migliaia e migliaia di poveri, di bambini, di famiglie deboli e povere. I missionari hanno aggiunto una pagina alla storia dei 150 anni di evangelizzazione del Benin, una pagina da quaderno, se si vuole, ma che non può essere cancellata, pena l'incompletezza della storia gloriosa di un popolo che ha impressionato Papa Benedetto XVI durante la visita del 18 novembre 2011 per la giovialità con cui professa la fede cristiana. Tenendo poi conto delle difficoltà incontrate lungo il cammino, si può dire, con un bel proverbio locale, che una palizzata alzata dalle mani di Dio non può essere distrutta dalle mani dell'uomo. La longa manus di Dio, in questo caso, è l'intervento di San Pio da Pietrelcina, che ha aperto il cammino al Vangelo, ai suoi confratelli e che non mancherà di assisterli benevolmente con la sua protezione.
Vite sconosciute. Testimoni del Vangelo fino ai confini della terra. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis.